Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. Questo è lo studio numero 7, la prima parte. E il titolo è il seguente: chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei? Vogliamo leggere il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 13, dal versetto 3 al versetto 4. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Una sintesi dello studio. La bestia simbolica di cui si parla qui è quella che sale dal mare e la cui piaga mortale fu guarita, cioè il papato. Ricordiamo che la piaga mortale le era stata inferta dalla rivoluzione francese nel 1798. Alla fine dei 1260 giorni anni. La guarigione della bestia ferita, cioè la sua prodigiosa ripresa politico-religiosa, dopo l'era napoleonica, la restaurazione e i patti lateranensi del 1929, per finire con il trionfo, l'apoteosi del papato dei nostri giorni. L'Apocalisse dichiara: tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono la bestia, dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Fratelli e sorelle, la terra è stupita dalla guarigione miracolosa del papato, celebra le sue lodi ritenendolo invincibile e lo adora. Apocalisse 13,8 infatti precisa: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Tutti gli abitanti della terra, quindi, meno i salvati, i fedeli, che per la maggioranza invece sono i dissidenti o gli eretici, se volete. In questo studio numero 7, prima parte, esamineremo la domanda che sale dalla terra intera: chi è simile alla bestia? Cioè, chi è simile al papato? La volta prossima, nella seconda parte dello studio numero 7, prenderemo in considerazione l'altra domanda: e chi può combattere contro di lei? Chi può combattere contro il papato? L'apoteosi del papato. Una premessa: quando la Bibbia parla del sorgere del papato nella Chiesa, questo corpo estraneo e devastante, lo definisce mistero dell'impietà. Seconda Tessalonicesi capitolo 2, versetto 7. Anche l'Apocalisse usa lo stesso termine, mistero, parlando della donna vestita di porpora e di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, cioè la Chiesa infedele. Apocalisse capitolo 17, dal versetto 4 al versetto 7. È difficile afferrare tutta la portata del problema se lo si considera solo sul piano storico, escludendo la Bibbia. Per capire bisogna considerare i testi paralleli di Daniele 7, 25 e 26, Atti 20 da 28 a 30, Seconda Tessalonicesi 2 da 1 a 12, Apocalisse 13 da 1 a 10 e Apocalisse 17 da 1 a 7. Sono i cinque punti chiave sull'apostasia e il sorgere del papato. Questi testi ne descrivono la nascita, l'ascesa, il linguaggio arrogante, la sua azione religiosa e politica, la sua ferita mortale, il suo fasto, la sua guarigione prodigiosa, la sua apoteosi e infine la sua fine clamorosa. Ecco in sintesi le dichiarazioni bibliche relative a questo potere installatosi nella Chiesa nell'alto Medioevo e che dominerà il mondo fino alla fine. Si introdurranno fra voi lupi rapaci, sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarsi dietro i discepoli. Parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. L'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose e di perle. Vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Le fu pure dato di fare guerra ai santi e di vincerli e di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra. Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Fratelli e sorelle, prima occorre l'indagine scritturale, poi la verifica storica, ma è indispensabile la visione profetica della storia. E noi avventisti del settimo giorno, se vogliamo vedere un risveglio in mezzo a noi, risveglio di cui si parla sempre tanto, dobbiamo tornare al rispetto e all'amore per la parola profetica. Nessuna istituzione religiosa è paragonabile al papato. Prima di tutto parliamo del suo duplice aspetto, religioso e politico, non soltanto estraneo al Nuovo Testamento, ma che differisce da qualsiasi altra organizzazione religiosa. Il Papa è alla testa della Chiesa Cattolica, che conta centinaia di milioni di fedeli e allo stesso tempo è il sovrano dello Stato della Città del Vaticano. E fino al 1870 era il Papa re degli Stati della Chiesa, che prendevano mezza Italia, più o meno. Quindi capo spirituale di una Chiesa e monarca con tanto di corte. E che corte! La monarchia più antica del mondo occidentale. Il papato, politicamente, è la monarchia assoluta più antica del mondo occidentale e ha resistito agli assalti di barbari, arabi, turchi e alle pericolose lotte tra papato e impero. È riuscito a superare l'uragano napoleonico pur rimanendo mortalmente ferito ed è riuscito a conservare lo Stato Vaticano sia pure ridotto ai minimi termini. Il papato è anche riuscito a ignorare tutte le tempeste istituzionali del XIX e XX secolo che hanno visto il crollo di antichi imperi come quello russo, quello austro-ungarico e quello turco, rimanendo tale e quale nella sua millenaria struttura. Il suo costante sistema di ingerenza nelle faccende dello Stato. Il papato ha sempre rivendicato il suo diritto di ingerirsi nei problemi degli Stati. Difende a oltranza il suo diritto alla libertà religiosa, che nega però agli altri. La sua politica è lungimirante nel raggiungere i suoi obiettivi e nel consolidare il suo potere. Usa la condiscendenza degli Stati per imporre la sua volontà. A farne le spese sono soprattutto gli Stati nominalmente cattolici, come l'Italia, che si proclama invece Stato laico. La Chiesa cattolica entra a gamba tesa di prepotenza nelle sue faccende. Vedi la recente diatriba sull'insegnamento religioso nella scuola italiana e la nomina di insegnanti di religione nominati dalla Curia. Nello Stato vi sono sempre uomini e donne nei punti chiave pronti agli ordini di Santa Romana Chiesa. Spettacolo pietoso, quello dei politici italiani curvi a baciare le mani di prelati e del Papa. Siamo proprio uno Stato laico, non c'è che dire. Questi politici sono sempre gli stessi ragazzini cresciuti nell'oratorio, tutti ossequienti all'apparire del parroco, anche se adesso sono onorevoli deputati, ministri, eccetera, eccetera, eccetera. C'erano subito quel complesso. Uno Stato laico, non c'è niente da dire. I teatri della potenza papale, la corte papale. Una monarchia dispone di una corte e quella papale è la più sfarzosa che si sia mai vista ed è la più ricercata e ossequiata e visitata, dove il Papa re, circondato dai suoi contegnosi dignitari, riceve i grandi del mondo, cristiani e non cristiani. La reggia papale è adorna d'oro, d'argento, di dipinti famosi, zeppa di statue, di pietre preziose, di velluti, di damaschi, di tappeti, e in mezzo a tutto questo sfoggio di lusso e magnificenza si muovono silenziosi i potenti porporati, sono i ministri del Papa, chiamati le loro eminenze, le loro eccellenze, o eminenze reverendissime ed eccellenze reverendissime. E i loro abiti sono una tavolozza di colori. Poi c'è la guardia svizzera, vestita alla foggia soldatesca del Cinquecento, con tanti di elmi spagnoleschi, lance e alabarde, tutta roba che fa la gioia dei turisti. Guardia svizzera che si inginocchia al passaggio del Papa. Quando si dice corte, si dice ambasciatori che la rappresentano, e la cosiddetta Santa Sede è rappresentata nel mondo intero, anche se i suoi ambasciatori si chiamano nunzi apostolici. A loro volta le nazioni hanno i loro ambasciatori accreditati in Vaticano, e nelle grandi occasioni sono ricevuti in feluca e spadino, e le signore che li accompagnano sono in gramaglie, cioè in lutto e veletta. E questo nero contrasta buffamente con i prelati multicolori. Queste gramaglie io non le ho mai capite, non so se qualcuno mi vuole aiutare, perché le donne che accompagnano i grandi del mondo devono andare vestite a lutto. La corte papale e i palazzi apostolici sono i palazzi del potere più antico e temuto del mondo occidentale. Ma quando si dice potere, si dice politica, lotta per il bastone del comando, intrighi, corruzione e quindi compromessi, invidie, gelosie, tradimenti e quant'altro. Che l'incedere salmodiante dei prelati non riesce a nascondere. Ma che nascondi? Lo sanno tutti quello che c'è dietro. O forse si pensa che dietro il portone di bronzo la politica sia limpida come acqua di sorgente. Ma questo tipo di politica non esiste e non esisterà mai. Appunto perché si tratta di politica. Le grandi basiliche e cattedrali, la potenza papale e della Chiesa Cattolica in generale si esprime anche nelle sue famose basiliche e cattedrali in Roma, in Italia e in tutto il mondo, piene di reliquiari e di cerimonie fastose. Elena White ne ha ricavato questa acuta riflessione, il Gran Conflitto, pagina 412, che voi ricorderete senz'altro. Dice: il cerimoniale delle funzioni religiose della Chiesa Cattolica Romana è dei più suggestivi. La sua pompa e i suoi riti solenni colpiscono i sensi e impongono il silenzio alla ragione e alla coscienza. Si rimane affascinati. Magnifiche chiese, imponenti processioni, altari dorati, reliquiari famosi, dipinti di grande valore, squisite sculture fanno appello all'amore per la bellezza. L'orecchio viene attratto da musiche insuperabili, dalle note armoniose dell'organo e dal canto melodioso di molte voci che echeggiano sotto le maestose volte e lungo le navate delle grandi cattedrali. Tutto questo riempie la mente di timore e riverenza. Ma questo splendore esteriore, questo sfarzo, queste cerimonie che appagano solo il desiderio dell'animo malato a causa del peccato, tradiscono una corruzione interiore. Infatti la religione di Cristo non ha bisogno di questi richiami per presentarsi. Alla luce che splende dalla croce, il vero cristianesimo appare così puro e attraente che nessun decoro esterno può accrescerne il valore. La ricchezza dello stile non è necessariamente indice di purezza e di elevatezza di pensiero. Le grandi espressioni dell'arte, la delicata finezza del gusto, spesso si ritrovano proprio nelle menti terrene e sensuali. Perciò sono sfruttate da Satana per spingere gli uomini a dimenticare le esigenze dello spirito, a perdere di vista la futura vita immortale, a separarsi dall'aiuto infinito e a vivere soltanto in funzione delle realtà terrene. Una religione fatta di esteriorità è attraente per un uomo non convertito. Il fatto, le cerimonie del culto cattolico esercitano un fascino quasi ammaliatore, tanto che molti ne vengono sedotti e considerano la Chiesa cattolica come la vera porta del cielo. Solo coloro che si appoggiano saldamente sul fondamento della verità e i cui cuori sono stati rinnovati dallo Spirito di Dio sono al sicuro dal suo influsso. Migliaia di persone che non conoscono il Salvatore, tramite un'esperienza personale, saranno indotte ad accettare le forme di una spiritualità priva di potenza. Questa è proprio la religione che le folle desiderano. Fin qui Elena White. Le folle questo vogliono: il teatro, i costumi, i cori, le grandi cattedrali. Però poi fanno quello che vogliono. L'Evangelo di Cristo invece no, è sempre fatto della famosa croce che bisogna prendere ogni giorno. E adesso parliamo dei grandi santuari mariani e altri santuari ancora, altri luoghi in cui rifulge la potenza e la gloria della Chiesa cattolica. Sono i grandi santuari mariani e altri santuari come Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, Częstochowa, San Giovanni Rotondo, eccetera, dove le folle si riversano per cercare la guarigione del corpo e il sollievo spirituale, che però solo Cristo può dare. Adesso parliamo delle grandi università cattoliche. I siti culturali cattolici sono il trionfo della teologia di Santa Romana Chiesa. Lì il vino di Babilonia, cioè le false dottrine che ubriacano tutto il mondo, viene sapientemente servito prima a milioni di insegnanti e studenti, e da questi tanto celebrati santuari della cultura, che il vino babilonese scorre a fiumi e inonda le nazioni, come sta scritto. Teologi di grido, ferrati in patristica, conoscono molto bene la lettera della Sacra Scrittura, che studiano sull'originale, ebraico e greco, ma da quello che insegnano si vede molto bene che non riescono a capirne lo spirito. Ubriachi, come sono del vino intossicato di Babilonia. Si può essere teologi famosi, ma se si ha la mente rovinata da quella bevanda mortale, dalla superbia e dalla brama del potere, non si può comprendere la parola di Dio, perché sta scritto: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Prima Corinzi capitolo 2 versetto 14. E poi ci sono i libri papali che vanno a ruba nel mondo intero, e per molti fedeli questi libri valgono più della Bibbia, e certamente sono più letti della Bibbia, come le encicliche papali. Ma i teatri della potenza papale non finiscono più. I musei vaticani, con il loro patrimonio di pitture e sculture, attirano ogni anno milioni di turisti che fanno pazientemente ore di fila per entrare, con un introito per le casse vaticane di decine di milioni di euro ogni anno. Così pure la Biblioteca Vaticana, punto d'incontro obbligato della elite di ricercatori di tutto il mondo. E non possiamo non parlare dello IOR, Istituto Opere di Religione, che sarebbe la potente banca vaticana, collegata a molte banche italiane e straniere, legato al nome del suo presidente di un tempo, l'arcivescovo Paul Marcinkus, invischiato nel crack del Banco Ambrosiano, indagato dalla magistratura italiana, il potente arcivescovo, chiamato ironicamente dai giornalisti il banchiere di Dio, non poté essere perseguito perché la magistratura italiana non ha giurisdizione sullo Stato Vaticano. E le indagini si arrestano davanti al portone di bronzo e alla guardia svizzera che fa la guardia. L'indagato si salvò negli Stati Uniti, dove è morto recentemente all'età di 84 anni. Ma il teatro più vasto dell'apoteosi papale è la Piazza San Pietro, e il sagrato prospiciente la basilica, sul quale si svolgono le grandi manifestazioni papali, beatificazioni, canonizzazioni, processioni, con la partecipazione di centinaia di prelati e preti salmodianti. Tra la gloria del colonnato del Bernini, sovrastato da oltre 100 statue che fanno corona alla celebre loggia della Basilica, dalla quale si annuncia alla folla riunita e al mondo la venuta elezione del nuovo Papa. Nuntio vobis habemus Papam, vi annuncio che abbiamo il Papa, e la finestra più fotografata del mondo, dalla quale ogni domenica a mezzogiorno in punto il Papa si affaccia a recitare l'Angelus. E per finire, fratelli e sorelle, i viaggi dell'aereo papale che porta il Papa nei 5 continenti, con gran treno di porporati e giornalisti, tra i quali brillano gli inviati speciali della Radio Vaticana. Il tutto costa un bel po' di milioni di euro. Ma accresce tutto questo la fama, la gloria e la superbia del papato. E tutta la terra continua a ricordarci l'Apocalisse, tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono la bestia, dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, 3 e 4. E adesso per concludere, povertà e umiltà opposte alla ricchezza e alla superbia. Dopo questa lunga cavalcata nel regno della superbia del sedicente vicario di Cristo, sentiamo il bisogno di aprire la nostra Bibbia e rileggere dei testi che ci parlano del regno dell'umiltà e della povertà di Cristo. E mentre li leggeremo, fate il paragone con quanto abbiamo detto del papato e tirate le vostre conclusioni. Seconda Corinzi 8:9. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Filippesi 2, 7, 8. Spogliò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte. Luca 22, da 24 a 27. Fra di loro nacque anche una contesa, chi di essi fosse il più grande. Ma egli disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che ha a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che ha a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Matteo 20, 28. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Matteo 8, 19, 20. Allora uno scriba, avvicinatesi, gli disse: maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Giovanni 13, da 3 a 5. Durante la cena, Gesù si alzò da tavola, depose le sue vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse, poi mise dell'acqua in un bacino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Fratelli e sorelle, il mistero della pietà, cioè il creatore che si fa simile alla creatura per salvarla, confonde il mistero dell'impietà, cioè la creatura che in un delirio di orgoglio e di superbia ardisce mettersi al di sopra del creatore. L'umiltà vera smaschera quella falsa, perché c'è una vera umiltà e c'è una falsa umiltà. La cosa triste però, e anche illuminante nello stesso tempo, è questa: che il Papa continua a ripetere le parole di Gesù e a Pasqua lava addirittura i piedi a qualcuno, ma continua a fare il Papa e a vivere in mezzo allo sfarzo della sua reggia, reggia dorata, lungi dall'abbandonare le sue orgogliose pretese, che non hanno nulla da spartire con il Vangelo di Cristo e vi sono centinaia di milioni di fedeli che approvano tutto questo, applaudono e si inchinano. Noi no. Ma Gesù continua a ripetere, mettendo in guardia contro ogni tipo di incoerenza, quello che disse dei farisei, Matteo 23,3, dicono e non fanno. Fratelli e sorelle, ci aiuti il Signore a dire e a fare. Amen.